lieve senso di colpa che tutti i sopravvissuti si portano, i sopravvissuti come me si portano dietro, si sconta poi con la memoria. Con la memoria perché naturalmente si deve attraversare tutto un tessuto di ricordi che riaffiorano anche in presa diretta, momenti staccati ma che improvvisamente si ricompongono, e quindi i sopravvissuti ricordano, rinnovano la memoria, e d'altra parte noi questo possiamo fare, insomma, perché è difficile ricostruire o fare, soprattutto è quasi impossibile che si ripeta una stagione come quella che Noelia Picotti adesso nella sua presentazione ha rievocato, non solo nella figura di Hillesberg, ma intorno a Hillesberg. Cioè è impossibile che si ripeta quel fenomeno culturale di una città come era Trieste, diciamo nella prima metà del Novecento, una città dove circolava una frenetica ma normalissima curiosità culturale. Voi avete sentito i nomi che sono passati, avete sentito per esempio la abituale volontà, per esempio, di un musicista come Luigi Toffolo di riscoprire situazioni, musicisti, compositori o giovanissimi interpreti e di renderli abituali, familiari, quotidiani nella nostra città e possibilmente anche di fuori della nostra città. Cosa che oggi è semplicemente impossibile, perché oggi tutto si riduce, tutto si ristringe a quello che appare, a quello che è immediato, a quello che è mediato poi dalla televisione, dai mezzi di comunicazione, e quindi tutto quanto si riduce a poche cose, e quindi è impossibile per illudersi che qualcosa ritorni che ritornino questi artisti e queste composizioni. Devono essere custodite dalla nostra memoria, e la nostra memoria serve proprio per ricordare un compositore, come è stato ricordato stasera, come Antonio Hillesberg, che è stato un protagonista assoluto, con echi produttivi anche nel nostro tempo, è un compositore che, al quale quando si pensa, io penso generalmente, mi torna sempre in mente una biografia, un curriculum che si scrisse di se stesso Gianandrea Gavazzini. Gianandrea Gavazzini aveva scritto una specie di per una fascetta di un suo libro, una sua piccola biografia, e aveva detto di sé, a proposito di sé come compositore, aveva scritto a un certo punto, giunto a un certo punto della sua vita, provvide lui stesso, cioè lui Gavazzini, a distruggere le sue composizioni prima che provvedesse la cultura corrente. Dunque, se lo ha fatto questo un compositore come Gavazzini, un artista come Gavazzini, figuriamoci Antonio Hillesberg, che già vivente, già giovane, voleva cancellarsi dal panorama creativo della sua semplicità, della sua modestia. Era, oggi si direbbe, semplicemente un inattuale, l'inattuale che è, o è il compositore per il quale il tempo, il suo tempo deve ancora venire, insomma, come diceva, si diceva di Mahler, no? Il mio tempo verrà, diceva, o è il compositore che è diciamo, non è in linea, scrivendo le cose, con diciamo, le cosiddette avanguardie storiche. Ma questo non era possibile, naturalmente, chiedere a un maestro come Hilleberg, il quale deve forse il suo interesse e l'emozione che oggi ci danno ancora le sue composizioni, lo deve proprio alla sua inattualità, insomma, al senso di quella memoria che oggi, sto dicendo, diventa un nostro impegno di affetto, oltre che di stima, e che per Hilleberg era assolutamente fondamentale. Io devo dire che nella mia memoria tutti questi ricordi si intrecciano in maniera così nitida e nel suo tempo così complessa che mi è quasi difficile catturarli, che sono, prima Noella ha fatto tanti nomi che insomma ognuno meriterebbe un aggancio, ma in questo tessuto di memorie ci sono memorie personali, insomma, perché io avevo credo 12 anni quando ho sentito, ho visto la prima del trittico di Hilleberg. Non ricordo se quella era la prima rappresentazione o una replica alla quale mi hanno portato i miei genitori, però mi ricordo l'impressione e la sensazione fortissima che quest'opera aveva suscitato. Ricordo, e poi naturalmente ho rivisto anche l'edizione, questa me la ricordo bene perché ne avevo scritto anche nell'82, un'edizione, qui affiorano anche altri nomi, insomma, che nella prima edizione, l'edizione dell'82, diretta da Daniele Zanetovic, con Marta Nantieri, con tanti artisti anche che mi sono cari, che sono cari anche al pubblico triestino, ma il ricordo più emozionante è quello della prima edizione del 49 in una Trieste che usciva dalla guerra che in sostanza non era ancora finita per Trieste, e quest'opera deliziosa forse oggi quasi improponibile nella sua drammaturgia, così legata assolutamente in maniera particolare alla città, ma che suscitava un'emozione grandissima di un mondo antico, di un mondo che già allora era un mondo lontano. È difficile adesso ricordare quest'opera nei suoi aspetti, si chiama trittico, come sapete, perché sono tre episodi, tre momenti della vita della vecchia Trieste, e che, devo dire, con grande piacere ho scoperto essere ancora rivisitabile, perché in rete, per chi segue queste cose, esiste ancora la documentazione, audio naturalmente soltanto, senza la possibilità di rivedere le belle scene di Carlo Carrà, che allora aveva ideate, ma c'è la possibilità di ascoltare in rete l'edizione dell'82 con tutti i tre episodi dell'opera. E bisogna dire che uno dei momenti che però possiamo ricordare con particolare attenzione è proprio l'episodio del Nadal, perché voi sapete che l'opera è e sul testo di Morello Torrespini, però Ilersberg ha avuto una frequentazione non soltanto con Torrespini per quanto riguarda il dialetto triestino, ma soprattutto con Marcello Farolini, poi per tante altre sue esperienze. Però cito Nadal perché Nadal, riascoltandolo adesso, colpisce per una forma che in un certo senso sì, è inattuale nel linguaggio, questo artista in cui si riconosce subito l'enorme sapienza, giustamente Viozzi, per esempio, per dirne, ne parlava con una simpatia particolare, non solo la sapienza e il magistero di un uomo che maneggiava una musica che aveva filtrato in maniera straordinaria, pensate, suona Martucci, Respighi, con questa, come fosse una spugna, e dalla quale aveva estratto poi cose che, insomma, che Toffolo aveva riscoperto, come una sinfonia giovanile, insomma, di carattere bramsiano, come era tutta la vita musicale degli anni vissuti da Ilersberg, soprattutto nel primo ventennio del Novecento. Ma Nadal colpisce per questa sua modernità, in un certo senso, di inattualità toccante, perché in sostanza è un'opera in cui non succede, è un atto unico, diciamo, in cui non succede poco, niente, tutto. Un vecchio, come dice Ilersberg, un vecchio, e come dice Lorenzo Torrespini, un vecchio è una puta, una ragazza che è stata sedotta, abbandonata, rimasta incinta, e che in una notte d'inverno, a Trieste si può solo immaginare con la bora, in una giornata d'inverno terrificante, insomma, e che in una notte va, arriva in Città Vecchia, attraversa questa città, arriva fino alla Tor Kukerna, e la Tor Kukerna e diventa la grotta, il luogo in cui avviene l'evento, no? E questo è l'atto, insomma, questo è il Natale. E comincia quest'opera, io l'ho riascoltata proprio i giorni scorsi, proprio per in previsione di questa sera, comincia con un gruppo di voci bianche che canta i tre re. Noi siamo i tre re, venivano dell'Oriente, eccetera. Questa è una piccola citazione. Improvvisamente questo canto di tre re diventa un momento, una espansione corale straordinaria, che è non solo atmosfera, ma è come se la città stessa, come se una comunità partecipasse, si bloccasse in un momento di grande emozione. Poi questo canto sarà ripreso ancora e Ilersberg ne farà quasi un pedale, un ostinato, una specie di lamento continuo che troverà poi uno sviluppo stupefacente alla fine, ed è un momento di grande magia in cui tutte quelle che sono le velleità che naturalmente il compositore vuole mettere in campo come compositore sul piano di vista sinfonico, insomma, che sul magistero, improvvisamente basta l'affiorare di questo momento corale che si assiste a qualcosa e si sente qualcosa di assolutamente straordinario. Questo per dire che, a parte tutte le esperienze molteplici e varie che tutti i compositori della Trieste di quel tempo avevano messo in campo, basti pensare a Viozzi, quale scriveva per chiunque gli chiedesse di scrivere, cioè se c'era un'opera, scriveva per l'opera, la chitarra, per forza, per tutto, cioè sapevano fare tutto, facevano. Però Hillesberg aveva questo senso, questo magistero della coralità, che lo ha fatto diventare non solo un grande compositore, un grande maestro, perché è l'insegnamento quello che oggi emerge da questa figura, e la potenza della sua lezione da Trieste di allora, più ancora delle sue composizioni, più ancora del trittico. E la potenza corale, la bellezza corale di Hillesberg si iscrive in un momento che questo sì è attuale nella musica del primo Novecento, e perché Hillesberg è un compositore che si può associare per certi aspetti a un altro compositore non triestino ma piemontese come Leone Sinigaglia, il quale è uno dei compositori per i quali il canto popolare, il canto di tradizione orale, diventa parte creativa, diventa fermento creativo nella sua composizione. Leone Sinigaglia è un altro personaggio straordinario che meriterebbe ricordare, insomma, morto di crepapore durante la caccia che gli facevano i nazisti, la polizia, alla fine della guerra. Ma Hillesberg attua veramente quello che è il piccolo prodigio spontaneo, così caldo, così affettuoso, come diceva Levi, attraverso la memoria del canto di tradizione popolare. E allora io adesso, per essere breve e per lasciare spazio veramente alla musica, ma ancora una volta ai ricordi, devo dire due parole sugli amici, che saranno protagonisti di questo finale di serata. Dico amici perché il coro che porta il nome di Antonio Hillesberg, io credo di dice il maestro Piero Pompei, ma noi ci vediamo a cicli di ventenni, ogni vent'anni ci incontriamo. Ma insomma, per me il coro Hillesberg è insomma tutto il percorso di una vita. Devo dire che conservo ancora gelosamente un glorioso vinile nel quale non solo i canti del coro, le pagine del coro Hillesberg sono scandite dalla voce di Mario Ricalzi, altro grande amico che mi manca molto. Perché cito in particolare volentieri questo rapporto col coro Hillesberg? Perché del coro Hillesberg, del quale è stata ed è storica, diciamo, l'impegno, l'umiltà nella sua adesione al canto popolare, ma nel suo tempo al rigore dell'esecuzione, in tutte le sue esperienze, soprattutto espresse durante i grandi concorsi, le grandi manifestazioni. Io ricordo in particolare quella di Gorizia, il concorso Cesare Augusto Sighizzi, che mi ha regalato momenti così bellissimi di socialità, di creatività. Però in questa panoramica, in questa esperienza di questo coro che attraverso gli anni è ancora qui, insomma, far sentire la sua voce, il suo affetto, il suo interesse, la sua curiosità. E io ho conosciuto, ho attraversato un po' tutta la vita del coro, conoscendo da Lucio Gagliardi, Mario Strudoff, quindi. Ma in tutto questo percorso c'è una pagina che mi aveva colpito sempre e mi colpisce, mi commuove ancora adesso, e credo che sarà eseguita questa sera, e che è il Veggio Brustolini. Perché il Veggio Brustolini è, in sostanza, mi evita quasi di parlare anche di annoiarvi con analisi, con commenti sul trittico. Il Veggio Brustolini è, insomma, come la Tolpucherna, ha una sua anche della poesia di già nei versi è un bozzetto, no? Invece Brustolin, come era un po' tutta la drammaturgia di Hillesberg, è uno straordinario bozzetto di teatro, di poesia e di memoria. E credo che altro non si debba dire se non ascoltare questo ricordo, questo momento di memoria sulla musica corale di Antonio Hillesberg attraverso i brani che certamente lo stesso maestro Enrico Bocci farà ci presenterà e ci farà ascoltare. Grazie.
Signore e signore, buonasera. Dopo una giornata di brutto tempo, non è raro che verso sera, laggiù sul mare, le nubi si aprano, lasciando intravedere l'ultimo sole che illumina l'orizzonte di rossi bagliori. La scena ha ispirato il nostro musicista Antonio Hillesberg, ma nella sua sensibilità il sentimento sorpassa la prima ispirazione. E il tramonto del sole diviene un po' il tramonto della vita stessa, che dopo tanti affanni e sogni e illusioni si quieta sul finire degli anni. Di Antonio Hillesberg su versi di Carlo Mioni, Tramonto sul mare.
Che festa d'e color
dovuto restare lontano dalla propria città e vi ritorna dopo tanto tempo, prova un sentimento di commozione e di tenera nostalgia. E forse in fondo all'animo il proposito di non andarsene mai più. Nei delicati versi del poeta triestino Marcello Fraulini, Antonio Hillesberg ha saputo trasfondere il suo amore per Trieste in un'atmosfera intima e sincera, dove i ricordi dell'infanzia e il sentimento dell'età matura si fondono in un unico slancio del cuore. Nostalgia di Trieste. Di un vecchio brustolin arrugginito e buttato nella spazzatura risveglia nell'autore un lontano ricordo d'infanzia. La mamma lo aveva incaricato di tostare il caffè, raccomandandogli di non farlo bruciare, ed egli pazientemente si era messo a girare la manovella. Ma i richiami dell'amico Gigi, che dal cortile lo invita a giocare, gli fanno dimenticare il brustolin sul fuoco. Ben presto il fumo invade la cucina ed esce dalla finestra. I vicini si spaventano e chiamano i pompieri, che arrivano con gran fracasso e urlo di sirene, e tutto si risolve in una gran risata. Il ricordo si spezza. Rimane soltanto la malinconia dei rimpianti e la nostalgia di un tempo passato che non torna mai più. Di Antonio Hillesberg è il brustolin. Il testo è ancora una volta di Marcello Fraulini.
giusto ringhe mi cantavo. Brustolin che brustolava, ronglin, e il caffè che se rostiva, ronglin, e mia madre me sigava, no.
Concludiamo il nostro breve intervento con un brano tratto dall'opera Il Trittico. La scena è ambientata nell'osteria di via Crosada nel periodo del carnevale. Tra le mascherette c'è una colombina disperata poiché il suo uomo l'ha sedotta e abbandonata. La giovane puta piange, si dispera e beve un po' di vino. Un gruppo di altri avventori cerca in qualche modo di consolarla. Co de la cheba el merlo se scampa.